Un saluto ascoltatrici, un saluto ascoltatori, questa è CALT, la trasmissione quotidiana di cultura di Radio Popolare in onda dalle 11.30 circa fino alle notizie delle 12.30. Un saluto da Ira Rubini, 331-6214013 per scriverci con Telegram, con WhatsApp o con un SMS, diretta a chiocciolapopolarenetwork.it per scriverci una mail durante la puntata. Se ci volete scrivere commenti, suggerimenti, richieste di informazioni, lo potete fare a cult@radiopopolare.it oppure sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Saremo in podcast sul sito di Radio Popolare al termine di questa puntata con gli argomenti di cui vi parleremo. Ci collegheremo come sempre al giovedì con Giovanni Chiodi per la sua rubrica dedicata alla lirica e anche ai concerti di questi giorni. Vi parleremo di un libro con la sua autrice che si intitola Personaggi resistenti nella letteratura e anche in altre arti. Ascolteremo l'intervista che Barbara Sorrentini ha fatto a Nicolò Massazza, ovvero uno dei fondatori e componenti di Masbedo, a proposito di un loro nuovo lavoro. Mentre la nostra prima ospite è un ritorno, tutti gli anni ci fa piacere raccontare l'inizio di un festival che a Milano si svolge per la 34esima edizione nel 2025, ovvero Milano Musica, in collaborazione con il Teatro alla Scala, dal prossimo 26 di aprile, dopodomani, fino al 6 di giugno. Questa nuova edizione è, come di consueto, ispirata, dedicata a un compositore contemporaneo, in questo caso è Francesco Filidei. Il titolo completo di Milano Musica 2025 è Francesco Filidei, Fiori, Tempo, Respiro. Cecilia Balestra, la direttrice artistica, è collegata con noi anche quest'anno. Le diamo il bentornato. Buongiorno.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Allora, intanto due domande necessarie, insomma, un breve profilo di Francesco Filidei, insomma, tra l'altro nome che abbiamo speso proprio recentemente a proposito di un importante debutto sempre alla Scala, una riflessione sul titolo Fiori, Tempo, Respiro.
Allora, ringrazio per la domanda perché mi permette di andare direttamente, come dire, al cuore di quello che abbiamo cercato di costruire, di condividere come programma artistico da tanti anni, in fin dei conti, cioè da quando comunque era chiaro che il Teatro alla Scala avrebbe commissionato una nuova opera a Francesco Filidei basata sul nome della rosa dal romanzo di Umberto Eco. E quindi, insomma, i primi passi nella riflessione sul programma sono stati proprio nel 2021, praticamente. Cosa cercavamo? Certamente di condividere con il compositore un grande ritratto, in fin dei conti, che potesse ripercorrere lo sviluppo della sua personalità creativa fin dai primi pezzi del pianoforte solo del 1995 fino ad oggi, e al tempo stesso che aprisse in modo molto vitale a tante altre voci con cui il compositore stesso si è negli anni confrontato. questa, come dire, vitalità ed energia artistica e umana che è, come dire, peculiare della sua musica, della sua personalità di artista, e che credo che il pubblico di Milano coglierà immediatamente nella sua forza. Fiori, tempo, respiro. La riflessione è stata altrettanto, come dire, lunga ed elaborata, condiviso assolutamente con Francesco Filidei. In realtà al centro abbiamo posto all'origine il respiro, consideriamo anche il periodo che stiamo vivendo. C'era una bellissima frase di Fernando Pessoa che dice: esiste un peso dell'intelligenza astratta ed è la più terribile delle stanchezze, non è pesante come la stanchezza del corpo, non è inquieta come la stanchezza dell'emozione, è un peso della consapevolezza del mondo, una impossibilità di respirare con l'anima. E su questo concetto di respiro avevamo altrettanto la convinzione che la musica di Francesco Filidei portasse chi l'ascolta a respirare in modo, come dire, poetico, in modo intenso, in modo svariatissimo, anche attraverso il colore, ma che avesse questa forza di dialogo con l'ascoltatore. E da lì siamo partiti.
Beh, insomma, mi sembra intanto che siate partiti da lontano, peraltro appunto una commissione, come ricordavi, che ha fatto scaturire anche una serie di riflessioni che risale a qualche anno fa, e quindi un lavoro di lungo respiro, per l'appunto, per citare il titolo. Allora, raccontiamo qualcosa del calendario, che come sempre è molto lungo, a partire dall'inaugurazione.
Esatto, nel senso che poi naturalmente c'è la problematica del tempo, che in realtà è, come accennavo, un tempo organico che nasce dal vissuto, no? Nell'arco proprio di tensione tra la vita e la morte, non a caso inauguriamo con un requiem, e al centro naturalmente non poteva mancare la tematica del fiori che si ritrova in tutto il percorso del festival. Allora, l'inaugurazione al Teatro La Scala il 26 di aprile, quindi postdomani, è un po' emblematica di alcuni fili peculiari nella musica di Filidei e della programmazione del festival. Sono due che si intrecciano: da un lato il finore delle ballate, cioè quindi opere per strumento solista e ensemble, che abbraccia tutto l'arco del festival fino al 6 di giugno, quando altre due ballate, la prima e la settima, sono eseguite in Sant'Angelo in collaborazione col Conservatorio. Forse ho dimenticato di dire, l'inaugurazione è un concerto meraviglioso con l'ensemble intercontemporaine e col coro delle Metabol, diretto da Leo Varinsky, e in questo programma abbiamo anche due importanti brani per voce, no? Quindi l'altro filone è senz'altro la scrittura vocale, che si legge ovviamente Nel nome della rosa, che prosegue poi nel secondo concerto in scala con l'Orchestra Nazionale della RAI e il Cantico delle Creature, sempre di soprano e orchestra di Filidei, e che ha poi un controcanto ironico al Gerolamo nelle proesie su testi di Federico Maria Sardelli, protagonista Jean Crusoe, e al tempo stesso anche nell'opera Forse, altra piccola, come dire, interrogativo sull'opera del 2009, protagonista anche qui Federico Maria Sardelli, no? Quindi c'è tutto un tema sulla vocalità che ha poi manifestazioni di scrittura anche molto proprio diverse, lontane.
Bene.
Il primo scenario, ecco. In effetti.
Ci sono altri luoghi coinvolti come sempre, no? Alcuni sono luoghi non prettamente destinati alla musica colta, per utilizzare un termine insomma che ormai è un po' desueto. Raccontiamoli, ce ne sono diversi invece che ritornano.
Sì, diciamo che intanto abbiamo inaugurato una collaborazione con la Fondazione Invernizzi e in questo caso abbiamo comunque proiettato la prima opera di Francesco Filidei, Giordano Bruno, all'inizio di aprile. Quindi abbiamo fatto anche, come dire, un'anteprima del festival che avvicinasse il pubblico alla comprensione del nome della rosa. Quindi Giordano Bruno a Palazzo Invernizzi e poi l'Institut Français il Cinéma Argentin per l'Inondation, che era la seconda opera dello stesso Filidei. certamente ci sono, come dire, ci sono collaborazioni, perché il festival senza una rete di rapporti di scambio culturale in realtà profondi non esisterebbe. Quindi Pirelli Angarbicocca è un luogo meraviglioso, ricordiamo un concerto in collaborazione in gennaio in occasione della bellissima mostra Jean Tinguely, in cui avevamo proposto anche le Dialogues de l'Ombre Double di Pierre Boulez, che ritorna comunque nel festival Elfo Puccini, e naturalmente abbiamo un concerto anche in questo meraviglioso spazio sulle Torri di Kiefer con il contrabbassista Florentin Ginot, l'elettronica, un nuovo pezzo di Mauro Lanza. Quindi sono luoghi che, come dire, che fanno parte propriamente dell'universo del festival. Altre cose sono nuove, abbiamo comunque un pomeriggio di studi alla Braidense, cioè questa grande monografia che peraltro si apre a tante altre composizioni anche rilevanti di autori, da Salvatore Sciarrino con la prima del terzo volume dell'opera per flauto, ad altri, naturalmente Mauro Lanza citavo, Francesca Verunelli in San Simpliciano, cioè sono tanti veramente i compositori e le compositrici che presentiamo. Trova poi anche il tentativo di consolidare la riflessione, la comprensione della musica di Finidei, e quindi un pomeriggio di studi alla Braidense coordinato da Ingrid Pustiglianac. Di fatto la nostra ricerca è sempre quella di adeguare, di cercare i luoghi più adatti per le opere che presentiamo, e quindi Gerolamo per le poesie ci sembrava ad esempio per affetto.
Eh sì, sicuramente lo è. Allora, come sempre la cosa importante è quella di andare a scoprire questo lungo festival nella sua 34esima edizione. Lo potete fare andando sul sito milanomusica.org, un programma davvero ricco, interessante, come sempre pieno anche di sorprese, di proposte che avvicinano tra l'altro un pubblico tradizionalmente trasversale anche per età, no?
Sì, in realtà nei concerti di Milano Musica, come dire, la vicinanza di un pubblico giovane è molto evidente, e in questo senso abbiamo anche programmato ad esempio l'Inferno di Dante in un Colossal in film muto del 1911 a MIT, altro, voglio dire, luogo d'elezione, no, tanti anni, con la colonna sonora però di Edison Studio, quindi è l'Inferno di Dante, quindi ovviamente la vicinanza è il 1327, no? In cui si apre il nome della rosa. Quindi il tentativo è molto di apertura. Mi piacerebbe citare anche il meraviglioso concerto per viola orchestra di Francesco Finidei, protagonista Antoine Tanettita alla viola, con Tito Ceccherini in coproduzione con l'Orchestra Sinfonica di Milano. E l'ultimo movimento del concerto pone la domanda: what is a flower? Che cosa è un fiore? No? E quindi anche la tematica del fiore si ritrova in tutti i concerti. In realtà una programmazione molto stratificata e da scoprire, e penso che ci divertiremo, ci sarà molta gioia secondo me quest'anno.
Va bene, allora grazie, ce ne abbiamo bisogno, data insomma una situazione non semplice a tanti livelli. Grazie a Cecilia Balestra, direttrice artistica di Milano Musica anche quest'anno, e quindi buon festival, a presto. Ciao.
Grazie infinite. Grazie.
Ciao, ciao, ciao.
I know now that I can't make good how I wish I could go back and put me where you stood. Nothing's really something now, the whole thing's soot. Thank you. deserves to suffer. Make a hole in my foot, and I hope you look as I fill my book. Oh, what a waste of wood. Nothing's really happened like I thought it would. Such a violent spree. But maybe you can still make a man from me. Here on Space Side Key. With what's left of me. As you live and breathe. I really know now what had hold on me.
Sono i Bon Iver con il loro Speyside siamo arrivati all'intervista di Barbara Sorrentini a Nicolò Massazza dei Masbedo. I Masbedo, insomma, li conosciamo da tanti anni, un lavoro il loro sempre di grande interesse sperimentale. Il loro film Arsa esce proprio quest'oggi e allora ascoltiamo.
Il film si intitola Arsa, registi Masbedo, con me Nicolò Masazza, uno dei due Masbedo. Buongiorno Nicolò.
Buongiorno a tutti.
Ricordiamo che voi due, insomma, arrivate anche molto dalla videoarte. Noi a Radio Popolare vi abbiamo ospitati un sacco di volte anche per vostri altri lavori. Siete in due, ma sotto il nome di Masbedo. Arsa è un film, vabbè, intanto tutto ambientato a Stromboli, e già questa è una curiosità, per cui raccontiamo anche il luogo e poi è il nome della protagonista. Che elementi possiamo mettere insieme per raccontare questa storia che avete dichiarato essere tra sogno e realtà? E in effetti capisco la sfida vedendo il film.
Allora, Arsa è una storia molto particolare, perché è la storia di una ragazza giovanissima, di 18-19 anni, che vive in questa riserva naturale. Nel film non si capisce che in verità è Stromboli, anche perché in verità è girato tra Stromboli e Ginostra, nel punto più estremo, più difficile, dove di solito la macchina cinema fatica, no? Venendo dall'arte, in verità invece viene portato, come dire, l'impossibilità, la difficoltà all'interno del film. Siamo andati a girare in posti molto complessi, perché immaginate che andare lì significa stare con le serpi, i rovi, le capre selvatiche, i canneti, il vento e il mare che fa un po' quello che vuole.
Comunque il risultato visivo è pazzesco.
No, ti ringrazio. No, sì, Arsa è la storia di questa ragazza che perde questo padre straordinario, che è Lino Musella. Questo padre, in verità, che pur sembra un padre che viene, è proprio veramente un padre antipatriarcale, nel senso che è un padre che vive nella fragilità assoluta e nell'instabilità assoluta, però un grado di trasmissione fortissima sul piano dell'immaginario nei confronti della figlia. Cioè la figlia è come se costruisse ed ereditasse anche all'interno del lutto quello che è la fascinazione e il potere dell'immaginazione. Perciò questo Arsa è un personaggio molto forte. Vive protetta da un canneto in questa casa abbastanza western, abbastanza particolare. Vede il mondo da lontano, osserva i bambini, osserva le persone strane, osserva quelli che gli danno fiducia, i fragili, le persone che in sé portano una loro bellezza, una loro luce, fin quando sull'isola poi arrivano questi tre ragazzi che studiano cinema, e sono tre ragazzi speciali. Uno di questi è, come lei, ha avuto una perdita, che anche lei ha avuto una perdita di un padre, ma a differenza di Arsa questa ragazza non ha avuto una trasmissione forte, perciò col padre è come se ha avuto un non legame che ha sviluppato un legame, e di conseguenza questa pulsione, che in sé sembra una pulsione più distruttiva, invece diventa un nuovo sguardo nei confronti di questa Arsa, che è misteriosa, una natura un po', come direbbe Pavese, capito, selvatica, ignota e selvaggia. E da lì, qui non sveliamo assolutamente nulla del film, diciamo che c'è questo percorrere, un sentiero verso un mistero, no? Verso un mistero al femminile, questa è un po' la sintesi.
Ecco, i luoghi, tu dicevi che appunto che non erano dichiarati, però in realtà, vabbè, poi lo avete detto in varie occasioni anche nelle vostre note di regia, però so che ci sono state anche delle difficoltà proprio perché il luogo forse non è stato proprio tra i più agevoli.
Sì. Ah, guarda, totalmente estremo, perché ti assicuro che quando ti ritrovi con 50 persone di troupe a girare in posti dove, lascia stare che non ci sono i bagni chimici e non li puoi portare perché è una riserva naturale, tu immagina anche le difficoltà che sono date dall'estremo caldo che ti picchia addosso, perciò è tutto girato in luce naturale, perciò ti trovi in situazioni in cui a 40 passa gradi con i ferri che ti scaldano le mani, perciò fai fatica a tenerle in mano, a girare in situazioni dove sei magari in barca perché ci sono tantissime scene subacquee, e col mare mosso ti assicuro che è una fantasia girare le scene subacquee, perché da sotto devi comunicare con gli operatori, sopra in barca è una nausea che la metà basta. Però, ripeto, attenzione, questo è voluto, è un po' un fatto anche più, come dire, una dimensione drammatica che ha il suo godimento dentro, perché chi fa l'artista sa che vuole, come dire, scombinare le sicurezze, ha bisogno di sentire che l'insicurezza ti porta ad avere una temperatura emotiva alta, no? Il fatto che tu sei sempre a rischio di sbagliare, che è un discorso più performativo, però è molto importante. Perciò io dico sempre, noi stressiamo il cinema per tirarne fuori la componente emotivamente più calda.
Masbedo, dicevamo, è l'insieme tra Nicolò Massazza, Mass, e Jacopo Bedogni, Bedo.
L'inizio dei cognomi.
Voi avete lavorato...
Da 25 anni.
Esatto, sono anni che lavorate insieme, avete lavorato molto anche appunto nell'arte visiva e nell'arte in movimento. In questo film cosa vi portate della vostra esperienza comune?
Ci portiamo tanto, nel senso che è molto difficile per un artista visivo seguire poi quella che è una narrazione. Il film è stato scritto con Giorgio Vasta insieme a noi, è difficile perché tu devi cercare di mettere un equilibrio tra una dimensione visiva, come dicevi tu prima, e quella invece c'è una storia narrativa, e devi mediare ovviamente con le produzioni, con i distributori, con quelli che stanno credendo nel film, e in questo senso perdi una quota di libertà che nell'arte hai, no? Nell'arte tu, se il lavoro non piace, non piace, ma fondamentalmente non hai nessuno che ti dice no, guarda che questa cosa non funziona. Nel cinema le cose sono ben diverse, no? Quando ti siedi a far vedere il film a Rai Cinema, che è il tuo coproduttore, ovviamente Rai Cinema dice la sua, non è che sta passivo a subire le tue fascinazioni. Dunque, diciamo, è stato un lavoro difficile, però necessario, perché dopo 25 anni che fai tanti progetti come noi, mostre, biennali, e poi passi alla lirica, fai regi di lirica, poi fai teatro danza sperimentale, poi fai, cioè quando tu spingi molto sul multidisciplinare, a quel punto lì capisci, avevamo bisogno anche di fare un'esperienza importante entrando in quello che poi è il nostro sangue, perché il cinema è il nostro sangue. Se tu conosci i nostri lavori da sempre, l'impronta estetica è proprio cinema, perciò la cinema intendo con una ricerca dell'immagine che non è mai a caso, no?
E non è mai a caso neanche la musica, e quindi anche in questo film.
Ah, la musica, sì, io sono totalmente orgoglioso di queste musiche che hanno fatto Davide e Thomas Gupalcaro, due musicisti di Torino straordinari, e che hanno fatto una colonna sonora che secondo me è importante e anche un po' invasiva come volevamo, e che è una sorta, immaginate, di messa laica allo straziante, all'umanità, cioè come se certe scene addirittura fossero quasi esasperate e marcate dalle orchestre e dall'elettronica, proprio perché in quel momento lì sentivamo la necessità di spingere spingere sul piano emotivo, no? come se il nostro pubblico non fosse solo da impollinare attraverso lo sguardo, attraverso la retina, ma come se ci fosse qualche cosa in più da dare, ed abbiamo provato a farlo. Poi nel giusto, non so se è giusto, però quello che è abbastanza interessante è che questo film è un tentativo, ma è un tentativo fatto con estrema umiltà ed estrema sincerità. La parola verità non la uso.
Grazie, Nicolò Massazza, Masbedo, il film è Arsa. Ciao, grazie.
Ecco, esce il 24 aprile, segnatelo.
Certo, grazie a te.
Grazie
ciao, ciao.
Mille.
Sono i Blonde Shell 23's baby, noi adesso abbiamo la pubblicità e ritorniamo subito dopo con la seconda parte di Cult di quest'oggi. Bentornate e bentornati, seconda parte di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Torniamo a parlare il 24 aprile, intanto ne approfitto per ricordarvi che domani ovviamente Radio Popolare, come tutti gli anni, ma in questo in particolar modo, perché essendo l'ottantesimo della liberazione, l'occasione è speciale, particolare. Radio Popolare dedicherà un palinsesto intero al 25 aprile, oltre alle nostre dirette e agli appuntamenti specifici ci sono poi delle produzioni speciali sul sito, sui nostri social, vedrete di che cosa si tratta. E poi alle ore 18, al termine della manifestazione di Milano, la diretta dall'interno del Teatro alla Scala per il concerto di Ampi Scala, Ampi Piccolo Teatro, Ampi Teatro Regio, che trasmetteremo in diretta fino al notiziario delle 19:30. E questo per quello che riguarda domani 25 aprile, mentre in avvicinamento proprio a questa data abbiamo avuto tanti ospiti, tanti autori di produzioni differenti. In questo caso parliamo di un libro edito per questa occasione da Treccani Libri, ma frutto di un lavoro che viene da lontano. Si intitola Personaggi resistenti, l'immaginario letterario e cinematografico della lotta antifascista. È firmato da Thea Rimini, che è collegata con noi. Le do il benvenuto. Buongiorno.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Grazie. Allora, sono tante resistenze quelle che Thea Rimini prende in considerazione attraverso opere diverse, personaggi diversi, che collega appunto al concetto di resistenza declinata in maniera diversa: corale, vista da un bambino, privata della memoria, morale, ai tempi del revisionismo e a fumetti. Parto da quest'ultima, della resistenza a fumetti, non per caso, ma perché poi ci aiuta ad aprire anche sul concetto complessivo di questo saggio, di questo libro. Ci sono tante resistenze, no?
Sì, sì, sicuramente ce ne sono tante, e la letteratura, il cinema le ha raccontate negli anni e continua a raccontarle. Lei prima parlava della resistenza a fumetti, infatti questa era l'idea di chiudere il libro dopo aver parlato dei personaggi più canonici, quelli che fanno parte del nostro canone scolastico sulla resistenza, e invece parlare e finire con un nuovo linguaggio, che è quello, non è un nuovo linguaggio, ma insomma un linguaggio a cui si dà sempre più importanza, quello del fumetto, del graphic novel, con questo graphic novel che si chiama La Rosa Armata di Durante Menini, che racconta di donne partigiane nelle Langhe e fa esplicitamente riferimento a quei personaggi del canone della letteratura, fa riferimento a Nicole, fa riferimento al mito di Una questione privata, però c'è la volontà di raccontare la resistenza attraverso il linguaggio del fumetto e con il recupero di una dimensione collettiva che aveva la lotta nelle prime immagini della resistenza, pensiamo al Quindi Rossellini, Roma città aperta, e che si erano un po' perdute negli anni 60. Invece con questo fumetto c'è la volontà di ricominciare a parlare di resistenza in maniera di lotta collettiva declinata al femminile, perché le protagoniste sono delle donne.
Ecco, infatti, ovviamente questa sarebbe la seconda tematica trasversale, diciamo comunque linea guida trasversale del libro. L'abbiamo attraversata appunto anche in altre interviste nel corso di questi giorni che anticipavano il 25 aprile 2025, proprio perché, come accade anche in altri ambiti del pensiero, dell'arte e della politica, molte figure sono state in qualche modo non dimenticate, perché in questo caso sono importanti, sono famose, sono celebri, ma messe in secondo piano, o no?
Sì, sicuramente, e poi c'è il grosso problema di come raccontarla oggi, la resistenza, perché in un momento in cui ci sono sempre meno testimoni, la sfida è quella di reinventare un mito da parte di chi questo mito non l'ha vissuto. E quindi l'idea ad esempio delle due autrici della graphic novel era quella di raccontarla facendo emergere appunto le figure delle donne, di cui aveva parlato anche già Benedetta Tobagi nella sua Resistenza delle donne, e le due autrici del fumetto lo fanno attraverso il linguaggio del fumetto, perché il grosso problema che si pone oggi a 80 anni dalla liberazione è come continuarla a raccontare questa resistenza quando non ci saranno più i testimoni. I grandi scrittori di cui parlo, i registi, Calvino, Fenoglio, erano nati scrittori con la resistenza. E oggi come si fa a raccontarla? Quindi è fondamentale i personaggi del passato, ma fondamentale anche dei nuovi personaggi che reinventino quel mito.
Allora, questo mi sembra un punto cruciale. Gli autori a cui lei faceva riferimento sapevano benissimo cosa fosse stata o fosse la resistenza, perché l'avevano conosciuta o l'avevano sentita raccontare dai loro protagonisti. Il problema ora è che la parola è passata, anche per motivi contingenti relativi alla politica internazionale, a coloro che può anche darsi che l'abbiano in parte sfiorata e conosciuta, ma colpevolmente o con molta ignoranza non l'hanno mai considerata per motivi ideologici, oppure per chi per motivi anagrafici e sociali ha forse un po' di confusione in testa su che cosa sia, no? Mi sembra che il suo libro questo problema lo affronti attraverso le opere che prende in considerazione in modo molto preciso, come lei raccontava, no?
Sì, esattamente, e anche mi è piaciuto anche nel libro fare riferimento anche a film contemporanei. Ad esempio c'è una parte dedicata al film
Allora, abbiamo perso la nostra, allora,
perso la nostra
interlocutrice. Proviamo a richiamarla perché volevamo... Pronto? Ecco, l'avevamo persa per un attimo, era sparita la linea, l'abbiamo ritrovata. Mi perdoni, stava dicendo?
E che appunto proprio per questo problema di cui parlava lei, di come raccontarla oggi, il libro affronta anche ad esempio il film, analizza anche il film di Cortellesi, di Paola Cortellesi, C'è ancora domani, come omaggio al film di Roma città aperta, come omaggio quindi alla figura di Anna Magnani, resistente, proprio per sottolineare come quei personaggi siano ancora attuali. È come l'idea di Paola Cortellesi di girare il suo film in bianco e nero, di mettere al centro una donna come protagonista del film, è una volontà di richiamarsi a quel personaggio, a quel mito che è la sua rapina, per farlo diventare attuale. Naturalmente poi Cortellesi gira un altro tipo di film, ma il fatto che lo giri in bianco e nero è la volontà di richiamarsi a quel personaggio resistente di Anna Magnani, che ancora oggi ci può parlare in diverso modo.
Un ultimo riferimento a due punti, a due personaggi, due studiosi, due autori che per lei sono stati importanti, tanto che appunto li cita. Giovanni De Luna, devo dire che l'abbiamo citato molto in questi giorni, e Paolo Di Paolo, no? In particolare nell'introduzione lei riferisce di una riflessione di Giovanni De Luna proprio a Paolo Di Paolo in occasione del 25 aprile dell'anno scorso: la fine dell'era del testimone non deve spaventarci. È il discorso che facevamo prima, che abbiamo fatto per tutta la nostra conversazione, ma bisogna far battere il cuore delle persone, dice Giovanni De Luna. Secondo lei ci sono le possibilità per farlo? Ci sono le forze?
Sicuramente sì, perché è la potenza del racconto.
Certo. Ci vuole anche la volontà, no? Di raccontare certe cose, insomma, cioè, per cui...
Sì, Sì, è a maggior ragione in questo periodo, in questo scenario internazionale.
Sobriamente, le raccontiamo sobriamente, ma le raccontiamo, insomma, sì, adesso. Non mi scusi, ma io trovo che l'unico modo per affrontare certe scemenze sia fare un po' di satira, perché certe affermazioni pericolosissime sono anche...
E appunto questo è il momento in cui veramente la potenza del racconto deve farsi avanti, perché per poter continuare a fare battere il cuore si deve raccontare la lotta antifascista, in questo, a maggior ragione in questo momento nazionale e internazionale è fondamentale la forza del racconto, che sia al cinema, alla letteratura, a fumetti, ma quello che è veramente importante è quel racconto che deve continuare a fare battere il cuore, come diceva De Luna intervistato da Di Paolo. Insomma, io su questo sono molto ottimista, secondo me c'è una volontà, questa è la grandezza della letteratura, il fatto dell'arte in generale, il fatto certo di poter continuare a raccontare.
Bene, allora con queste parole che sono un balsamo per le nostre preoccupazioni, io ovviamente vi suggerisco di scoprire che cosa c'è in questo in questa pubblicazione che Treccani dedica proprio al 25 aprile di Thea Rimini, che ringrazio molto, personaggi resistenti. A risentirci presto, buon lavoro, buon 25 aprile.
Grazie anche a voi, buon 25 aprile, grazie, arrivederci.
Ed eccoci a parlarvi ancora una volta di fumetti e resistenza. Ne abbiamo appena accennato con Thea Rimini, a partire dal suo libro Personaggi resistenti, il cui ultimo capitolo è proprio dedicato ai personaggi delle graphic novel che riportano in vita la memoria della resistenza, e anche il nostro Antonio Serra, dato che domani sarà invece una giornata in cui Cult non andrà in onda e quindi nemmeno la rubrica di fumetti, ha voluto darci la sua testimonianza parlandoci proprio di fumetti sulla resistenza. Ascoltiamo.
È stata la ricorrenza dell'80° anniversario del 25 aprile, facciamo una lista di fumetti. Data la ricorrenza dell'80° anniversario del 25 aprile, facciamo una lista di fumetti dedicati alla resistenza e a temi consimili, diciamo. Molti di questi fumetti ne abbiamo già parlato in passato, altri fumetti sono anche addirittura in lavorazione, ne parleremo in futuro. In ogni caso, ecco una velocissima lista di cose, chiamiamole diciamo essenziali. Allora, ricordiamo ai nostri ascoltatori due fumetti bellissimi sulla resistenza che sono realizzati dagli stessi autori, cioè Francesco Memo e Barbara Borlini. Uno è La Rosa Sepolta, edito da Hazard Edizioni, che costa 18 euro, 480 pagine. L'altro è La vita che desideri, di Tullio, edito da Tunue, 29 euro, 328 pagine. Due storie ricchissime che ci parlano non solo della resistenza, ma anche della storia che l'ha preceduta e della storia che si è seguita alla resistenza. Viene ristampato proprio in questi giorni un volume che si intitola Una stella tranquilla, che è un ritratto sentimentale di Primo Levi, di Pietro Scarnera, edito da Coconino, 22 euro, 256 pagine. Questo bellissimo libro emotivo su Levi e sulla sua esperienza ha vinto nel 2016 il premio Rivelazione al Festival di Angoulême, e qui appunto viene ripresentato in una nuova edizione. Ancora segnaliamo La Rosa Armata di Costanza Durante e Elisa Menini, edito da Minimum Fax, 18 euro, 216 pagine. Qui è una storia dedicata appunto alla resistenza, ma tutta al femminile, dove la protagonista, appunto la giovane Rosa, si trova a doversi confrontare con la guerra, il nazismo e anche un'esperienza diretta con un gruppo di partigiane. Ancora, è un volume di cui abbiamo già parlato, I sette fratelli cervi, una famiglia antifascista, di Federico Attardo, edito da Becco Giallo, 19 euro, 128 pagine. E ultimo e non ultimo, parliamo di una collana di volumetti intitolata Orrido familiare, realizzati da Giorgio Franzaroli. Giorgio Franzaroli è un vignettista, in realtà, uno che fa umorismo, ma che usa il suo tratto graffiante per raccontare un'esperienza vissuta dalla sua famiglia, appunto, in un paesino arroccato nell'Appennino modenese, al centro della linea gotica. Racconta l'esperienza della sua famiglia in tre volumetti, dei quali due solo per il momento sono usciti, dove appunto anche qui c'è uno spaccato di quello che può essere il nostro rapporto con la memoria e con la resistenza.
Grazie ad Antonio Serra, come sempre.
Grazie, cara Ira.
Un saluto. E adesso, fra poco, la rubrica a cura di Giovanni Chiodi. Eccoci introdotto dal nostro nume tutelare Cecilia Bartoli, ecco Giovanni Chiodi, ciao!
Eccomi Ira, ecco.
Allora Giovanni...
In questo tempo turbolento.
Questo tempo turbolento in cui noi sobriamente domani festeggeremo il 25 aprile, come dicevo, con tutte le iniziative dirette. Tra l'altro ricordo che anche stasera c'è un'iniziativa nel nostro auditorium, ci saranno i Mephisto Brass, una band che è già stata nostra ospite più volte, contro le oppressioni di ieri e di oggi. Però vi dico che il nostro auditorium è già tutto esaurito, quindi insomma, come è stato ieri sera, ne approfitto per ringraziare gli ascoltatori che ieri sera sono venuti a vedere la versione speciale di Nome di Battaglia Lia del Teatro della Cooperativa, firmato da Renato Sarti con Marta Marangoni e Alice Pavan. Anche ieri siete stati tantissimi, è stata davvero una serata speciale. Quindi noi domani, oltre a tutto quello che Radio Popolare farà durante la giornata, alle 18 saremo in diretta, anzi dalle 17.30, attenzione, saremo in diretta dal Teatro alla Scala con ospiti e poi con la diretta del concerto che l'Ampi Scala ha organizzato proprio per l'ottantesimo della Liberazione. Dunque Giovanni, ci vedremo lì. Sì, purtroppo tanti ascoltatori sono rimasti fuori perché c'è stata una richiesta pazzesca. Molti ci scrivono chiedendoci se possiamo fare qualcosa. Ahimè no, non possiamo fare nulla, la Scala purtroppo non è grande come lo stadio e quindi i biglietti sono andati via alla velocità della luce. È un concerto gratuito, erano disponibili due biglietti a testa online, quindi ci sono voluti meno di tre minuti perché andassero esauriti. Certo. Noi sappiamo come funziona la Scala anche per le grandi prime,
come no.
Purtroppo è così. Però noi ve lo mandiamo in diretta e quindi insomma cerchiamo in qualche maniera di restituirvelo. Veniamo invece a quello che hai preparato per oggi, Giovanni.
Allora, io oggi ho preparato una serie di anticipazioni e vorrei incominciare intanto dal Nome della Rosa di Francesco Fididei. Io ho avuto occasione
Di vederla. Cecilia Balestra ospite, ecco, che ci ha parlato di tutto il Festival Milano Musica che è dedicato a Fididei.
Esatto, che è dedicato a questo nostro grande giovane compositore. Io ho avuto l'occasione, ma non ne posso parlare adesso naturalmente perché non è corretto, di vedere insieme ai miei studenti Il nome della rosa nell'anteprima generale, e devo dire che l'opera mi ha molto colpito, e ne parleremo meglio, anche perché essendo opera nuova, opera contemporanea, non sarà facile descriverla proprio perché non è conosciuta, perché devi parlare della musica, del canto e anche della parte teatrale, perché l'opera, come ha ricordato anche Francesco Filidei, è uno spettacolo teatrale, e quindi semplicemente mi limito a dire che c'è un cast prestigiosissimo, un grande direttore, Ingo Merzmacher, e poi abbiamo il nostro Damiano Micheletto con tutto il suo team, in modo particolare le scene di Paolo Fantini, i costumi di Carla Teti, che fanno veramente la differenza. Questa è una coproduzione ambiziosissima del Teatro alla Scala insieme all'Opéra National de Paris, lì andrà tradotto in lingua francese il libretto, e la Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova. Naturalmente Il nome della rosa è il libro che tutti conoscono, e quindi questa è la trasposizione scenica, non semplice, perché Il nome della rosa ha tantissimi livelli, no, di interpretazione, di lettura, è un libro anche molto complesso che tratta del Medioevo, che è un tema quindi altrettanto complesso. Col nome della rosa noi andremo avanti insomma parecchio tempo, le recite sono anche qui tutte esaurite, che mi fa piacere dirlo per un'opera contemporanea, ma fuori da Milano ovviamente ci sono altre cose da vedere, allora io ne segnalo soltanto due perché mi fa piacere adesso che ho un pochino più di tempo di parlarne. Una è Suora Angelica e il prigioniero, che è un dittico abbastanza singolare, perché di solito Suora Angelica non si fa insieme al prigioniero, naturalmente, di Luigi Dalla Piccola, che è in scena da ieri al Teatro dell'Opera di Roma. Direttore Michele Mariotti, regia Callisto Bieto, e un ottimo cast capitanato dalla Suora Angelica di Corinne Winters, che è un soprano che ha già cantato all'Opera di Roma ma anche a Salisburgo, che ha avuto un grande successo. Non abbiamo parlato, perché non c'è stato tempo e poi non li posso recensire, dei due grandi festival di Pasqua che sono terminati, cioè quello di Baden-Baden e quello di Salisburgo, però di una cosa posso parlare perché ci sarà una sorta di scampolo, diciamo così, del festival di Baden-Baden, dove c'è stata una grandissima prima, cioè la Madama Butterfly di Puccini, con la direzione di Kirill Petrenko, la nostra Eleonora Buratto come protagonista e la regia di Davide Livermore. Di questa potrò parlarne perché domenica 27, quando ci sarà in contemporanea la prima del Nome della Rosa, invece tutti potranno, se vorranno, e quindi anche noi che siamo all'esterno, vedere in streaming la Madama Butterfly, che sarà ridiretta da Petrenko nella grande sala dei Berliner Philharmoniker a Berlino. Invece il Festival di Salisburgo ha presentato una cosa che poi non verrà più ripresa, cioè la Kovanshina diretta da Esa-Pekka Salonen. E infine dobbiamo parlare del Maggio Musicale Fiorentino. Il Maggio Musicale Fiorentino ha inaugurato con la Salome di Richard Strauss, in una nuova edizione diretta da Alexander Sordi, e per il palcoscenico la regia teatrale di Emma Dante. Però è una manifestazione ovviamente lunghissima e che continua con moltissimi appuntamenti, molti dei quali io vado a vedere. È in programma ad esempio una Ida di Verdi, naturalmente il Requiem di Verdi, e quindi è diciamo un festival piuttosto succoso, e presenta anche Der Junge Lord, che è un'opera molto bella di Hans Werner Renze e che vedremo nel corso del mese di maggio. Questi sono diciamo i principali eventi che ci aspettano ancora in questo maggio, che sarà ricchissimo di opere e di musica.
Benissimo, grazie a Giovanni Chiodi come di consueto, buon 25 aprile anche a te Giovanni, un abbraccio.
Buon 25 aprile a tutte e a tutti, non lo dimentichiamo, no?
Ecco, non dimentichiamolo, no, mai. Sicuramente mai, e soprattutto sobriamente ci vedremo domani a risentire.
Va bene,
ciao.
Grazie, ciao, ciao. A domani.
Ciao. E allora, buon 25 aprile a tutti voi. Cult ritorna lunedì prossimo alle 11.30 come di consueto. Domani appunto ci sentiremo dalle 17.30 per la diretta dalla Scala e ovviamente con tutte le voci di Radio Popolare per tutto il giorno, con una serie anche di produzioni speciali per il 25 aprile, l'ottantesimo della Liberazione. Adesso la linea va alle notizie di Radio Popolare. Un saluto da Ira Rubini. A presto.